Queste 4 ore di lezione sono dedicate all'autonomia regionale e al problema del rapporto tra fonti statali e fonti regionali. Mercoledì verrà invece introdotto il modulo sulla Corte Costituzionale, che ci terrà compagnia per almeno 2 settimane. L'altro mercoledì, introducendo le regioni, vi raccontavo di come il problema che avevano in mente i nostri costituenti era garantire alle regioni un buon livello di autonomia politica. Autonomia politica non soltanto per metterci le bandierine, ma anche per fare amministrazione, avere dei livelli di amministrazione diversi. Così è. Se c'è una diversità in Italia, lo trovate per esempio nella sanità. Il modello dell'organizzazione sanitaria in Emilia, Veneto, Lombardia e Toscana sono 4 modelli diversi, competitivi in qualche modo tra di loro, nel senso che cercano di dimostrare che la loro soluzione è più efficiente di quella degli altri. E nel complesso sono 4 regioni che hanno un livello di sanità che è a livello mondiale come qualità. Capite? L'obiettivo dei nostri costituenti non era affatto sbagliato, era l'idea che una certa pluralità politica potesse portare a un certo pluralismo di forme di organizzazione politica sul territorio, in chiave anche competitiva. Chi è più bravo? Chi è più bravo a fare qualcosa? Per raggiungere questo obiettivo, i nostri costituenti hanno capito che la chiave era l'autonomia legislativa. L'autonomia legislativa nel senso che soltanto se le regioni avessero avuto potestà legislativa, capacità di fare leggi e quindi di fare leggi sul piano delle fonti primarie, e quindi fare leggi che erano in qualche modo in concorrenza con le leggi dello Stato, allora le regioni avrebbero avuto anche autonomia amministrativa e politica, se no sarebbero state sempre legate a ciò che a livello statale avrebbe deciso la maggioranza politica. E questo spiega l'impalcatura che hanno dato al nostro sistema delle fonti, cioè vedere l'autonomia regionale come un problema innanzitutto di autonomia legislativa e impostare tutto il tema dell'autonomia regionale sotto l'aspetto del rapporto tra legge regionale e legge statale. Ora vediamo come questo discorso che vi ho sviluppato si coniuga con l'organizzazione costituzionale, e io vorrei spiegarvi, dilungandomi un po', sull'impostazione data dalla Costituente, cioè della Costituzione del 48, e poi spiegarvi l'apparente rivoluzione che si è compiuta nel 2001, perché tutta questa parte, il titolo quinto cosiddetto della seconda parte della Costituzione, è stato rivoluzionato nel 2001, riscritto quasi completamente. E oggi siamo di fronte a una riforma costituzionale che ritorna a scrivere una parte del titolo quinto. E voi direte, ma siamo proprio così ballerini, così stupidi da dover cambiare continuamente le regole costituzionali? La risposta è banale: questa parte della Costituzione è fallita, cioè il disegno che hanno messo in piedi i nostri costituenti inventandosi l'istituto della religione, non potendosi giovare di esempi in altri ordinamenti, perché le regioni, vi dicevo, non esistevano, esistevano gli stati federali, ma era un'altra cosa, e questa parte della Costituzione si è dimostrata incapace di regolare i rapporti. Per cui nel 2001 si è cercato di introdurre altre regole. Purtroppo si è legiferato senza pensare ai problemi, non conoscendo a fondo i problemi della struttura regionale e le cause di questi problemi soprattutto. E di così, cosicché la riforma del 2001 è a sua volta fallita. Noi siamo stati perennemente di fronte a un quadro costituzionale che non ha retto la prova dei fatti, mentre la forma di governo ha retto benissimo. Era molto elastica, era sismica, si conciliava con anni e anni e anni di governi di coalizione, sistema proporzionale, eccetera, e poi si è conciliata anche con anni e anni e anni di sistema pseudo-maggioritario, ma con un esecutivo più o meno risultante dalle elezioni, e ha retto perché era molto elastica. Mentre la Corte Costituzionale ha retto bene, anzi direi che fosse l'istituzione che ha retto meglio, anche se avrebbe dei problemi di revisione, la parte della Costituzione è totalmente fallita. Adesso cerchiamo di capirne anche le ragioni. Allora, il sistema delle fonti, come esce dal 48, è questo che vedete qui dietro. Vedete, anche qua c'è una gerarchia delle fonti. Non vedete niente, perché i casi sono due: o vi manca la fantasia, oppure c'è qualcosa che non va. Perché non c'è il collegamento? Forse perché questo? Ah. Uffa! Si vedeva meglio? Avvisatemi, no? Adesso si vede qualcosa. Eccolo. Il sistema delle fonti regionali è a sua volta basato su una gerarchia. Abbiamo già visto che il nostro ordinamento è basato su gerarchia, costituzione, legge, regolamento, che l'ordinamento dell'Unione Europea è basato su una gerarchia, trattato, diritto derivato, fonti delegate, anche l'ordinamento delle regioni è basato su una gerarchia, statuto, legge regionale, regolamento regionale. Solo che la prima distinzione fondamentale è tra lo statuto delle regioni speciali e lo statuto delle regioni a diritto comune, delle regioni ordinarie. Perché lo statuto delle regioni speciali è una legge costituzionale. È una legge costituzionale derogatoria dal diritto comune, cioè dal titolo quinto. Noi abbiamo la disciplina delle regioni ordinarie che sta nel titolo quinto. Questa disciplina è derogata dai cinque statuti delle regioni speciali, ognuno dei quali dà forma all'autonomia della regione speciale stessa. Hanno funzioni anche diverse gli statuti speciali dallo statuto ordinario, perché lo statuto ordinario semplicemente disciplina l'organizzazione delle regioni. Era una legge statale rinforzata nel 48, oggi è una legge regionale rinforzata, come vedremo, ma lo scopo è lo stesso. Quello che lo statuto della regione ordinaria fa è spiegare i rapporti tra giunta regionale, che è l'esecutivo, e il consiglio regionale, che è il legislativo, l'organizzazione amministrativa, il rapporto con gli enti locali, cioè l'organizzazione interna della regione. mentre lo statuto della regione speciale, oltre a questo, contiene anche le competenze delle regioni. Per cui se noi vogliamo vedere che competenze ha l'Emilia-Romagna o il Veneto, andiamo a vedere il titolo quinto della Costituzione, l'articolo 117 e 118. Se vogliamo vedere le competenze del Friuli o della Sardegna, andiamo a consultare il loro specifico statuto regionale, che è una legge costituzionale. La legge regionale è la grande novità del nostro ordinamento, perché non esisteva prima della Costituzione, e la legge regionale è frutto di tre diversi livelli di potestà, di potere. Potestà è un termine più tecnico, è più astratto del potere. La potestà esclusiva, quella concorrente e quella d'attuazione. La potestà esclusiva ce l'hanno soltanto le regioni speciali ed è indicata da un elenco di materie contenute nei loro statuti. Adesso noi vedremo in concreto come funzionano questi elenchi di materie. La potestà concorrente è quella tipica delle regioni ordinarie. L'hanno anche le regioni speciali su un apposito elenco di materie, ma l'articolo 117, quindi titolo quinto, elenca le materie di competenza delle regioni ordinarie. E poi c'è un livello di potestà d'attuazione di cui poi vi parlerò. Caratteristica della Costituzione del 48 è che poi la funzione di emanare regolamenti regionali era attribuita al Consiglio regionale, cioè all'Assemblea legislativa. Questo dava una connotazione abbastanza particolare alla... Scusate, secondo me se chiudiamo una delle due porte, voi girate di meno, io adoro il freddo perché sto benissimo, ma siccome vi vedo leggermente intrizziti, prima che moriate, almeno una delle due. Il regolamento regionale, stranamente, è affidato allo stesso organo che fa le leggi. E questo era un po' una connotazione della forma di governo delle regioni ordinarie, che è una forma di governo piuttosto assembleare. La forma di governo assembleare è un modellino teorico, e sta a indicare un governo sì parlamentare, ma in cui l'assemblea è il perno di tutto. E la giunta, l'esecutivo, finisce con essere una specie di comitato di esecuzione. Queste sono le cose che scrivono i manuali e naturalmente sono false. Non esistono in natura le forme di governo assembleare se non per piccole fasi, perché una forma di governo assembleare non funziona e tendenzialmente l'esecutivo tende a prendere una forte autonomia dell'assemblea e a trasformarsi quantomeno in una forma di governo parlamentare. Vedete, questo è preso dello statuto della regione Friuli Venezia Giulia, regione speciale, e questo è il modo con cui lo statuto introduce la potestà esclusiva, in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali e le forme economiche e sociali, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione potestà legislativa nelle seguenti materie. E guardate come è organizzato. Etichette. Sembra di andare in una vecchia farmacia con i barattoloni, con soprascritto una serie di etichette che sono strane, no? Per cui c'è agricoltura e foreste, bonifica, ordinamento delle minime unità culturali, ricomposizione fondiaria, irrigazione, bla bla bla, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale, caccia e pesca, usi civici, libri fondiari, industria e commercio. Sono etichette anche importanti, cioè sembrerebbe di capire che, per esempio, in materia di industria e commercio e artigianato, la regione speciale abbia competenza esclusiva, basta che rispetti i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme fondamentali delle forme economiche e sociali. Che cosa vogliono dire? Questo non lo sa nessuno, naturalmente. questo è tutta materia di interpretazione. La Corte Costituzionale, dopo anni e anni e anni, ci ha detto che i principi generali dell'ordinamento giuridico sono dei principi che non stanno a dire nulla sulle materie, ma sono principi molto vasti, principi per lo più non scritti. Aia, e se non sono scritti, dove si vanno a leggere? Non si leggono, si evincono in via di interpretazione. Per esempio, un principio generale è il principio della tutela dell'affidamento. Tu, se vuoi fregare i soldi della gente, glielo devi dire prima, non è che glielo dici dopo. Le tasse, per esempio, non sono riattrattive perché violerebbero un principio di affidamento. Io guadagno tot, so che mi tassano tanto, non è che fra due anni mi dicono la posta retroattiva e mi tolgono i soldi preventivamente, perché violerebbero un principio generale dell'affidamento. E sono quasi sempre principi che poi trovano basi anche nella Costituzione. Per esempio la non retroattività della tassa è basata su un principio di eguaglianza, con un discorso abbastanza lungo, e questo lo affronteremo poi a fine del corso. Quindi sono principi che riguardano tutto l'ordinamento e che sono difficilissimi da enumerare, no? Se io dovessi enumerare i principi generali dell'ordinamento, quelli individuati dalla stessa Corte Costituzionale sono pochissimi. Cioè, l'annualità del bilancio, che tutti gli enti pubblici devono presentare un rendiconto annuale delle loro spese e chiede l'autorizzazione preventiva per l'anno successivo per spendere e incassare. Questo è un principio generale dell'ordinamento. E la Corte Costituzionale l'ha detto un giorno in cui una regione aveva detto che un certo ente che aveva costituito non rendeva i conti ogni anno, ma per periodi più lunghi. E la Corte ha detto no, questo è un principio generale dell'ordinamento e quindi limita la potestà legislativa anche delle regioni speciali. Molto più interessanti sono le norme fondamentali delle forme economiche e sociali, che sono state introdotte dal nostro Costituente nello scrivere gli statuti speciali, con in mente un problema specifico, che era la riforma agraria. Allora l'Italia era un paese fortemente agricolo e con un dramma più che un problema che era il latifondo nel sud, per cui buona parte di Sardegna, Sicilia e regioni del sud erano possedute da ricchi signori che se ne stavano a Napoli, Palermo, a Roma per lo più, con dei bei palazzi, e che tenevano questi terreni totalmente spopolati, con qualche pastore che pascolava pecore e qualche piccola attività disseminativa essenzialmente, per cui senza sfruttare la terra economicamente. In compenso c'erano milioni di contadini disoccupati. Allora, il dramma sociale della riforma agraria era, cioè dell'agricoltura, che era poi quello che aveva portato in Italia anche all'appoggio al fascismo. Grandi proprietà agricole avevano questa particolarità, anche qui in queste zone avevano la particolarità di difendersi dalla massa di disoccupati tramite la repressione politica. Questo era uno degli scopi politici prioritari negli anni 40-50, e di conseguenza, dando alle regioni potestà esclusiva in materia di agricoltura e foreste, anche Ittica, che è un problema per esempio in Sardegna, si temeva che in queste regioni, che economicamente arretrate sotto il profilo dell'organizzazione agricola e arretrate politicamente, dare autonomia significava bloccare le riforme. Il Parlamento repubblicano avrebbe subito votato una riforma dell'agricoltura, con il risultato che in Sicilia e Sardegna questa riforma non sarebbe stata applicata. E allora, per evitare questo, hanno introdotto questo particolare strumento che è il limite delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali. Vedete, è proprio scritto sull'idea: noi faremo la riforma agricola e agraria e loro dovranno applicarla. La storia è un po' diversa, perché la riforma agraria non si è mai fatta, naturalmente. E questa etichetta è stata usata poi per imporre una serie di riforme che non sono grandi riforme economiche e sociali, ma che con questa etichetta poi sono state imposte anche le regioni speciali. Ma questa è un'altra storia. La competenza concorrente, sia nelle regioni speciali, ma soprattutto adesso parliamo delle regioni ordinarie, aveva un impianto architettonico perfetto. Le regioni avevano competenza in una serie di materie: fiere mercati, beneficenza pubblica e assistenza sanitaria, istruzione artigiana professionale, musei, urbanistica, turismo, eccetera. In queste materie le regioni potevano fare leggi che concorrevano con quelle dello Stato, e voi capite che da questo punto di vista era assolutamente indispensabile capire entro quali limiti le regioni potessero legiferare. Non solo, ma questi limiti dovevano essere murati, nel senso che le competenze delle regioni non potevano essere espropriate dello Stato, per cui erano dei confini precisi che dovevano evitare sconfinamenti in un senso e anche nell'altro. I limiti della legge regionale venivano organizzati secondo due parametri: limiti di legittimità e limiti di merito. I limiti di legittimità significano limiti che si riflettono sulla validità delle leggi. La regione che va fuori dal suo territorio, che va fuori dalle materie che sono elencate e che lede gli obblighi particolari di cui adesso vi parlerò, che sono in riferimento alle leggi dello Stato, viene portata davanti alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale, se scopre che la regione ha esondato rispetto ai suoi limiti, dichiara illegittima la legge regionale. È uno schema tipico di un giudizio di legittimità. Se voi portate un atto amministrativo davanti al giudice amministrativo, ne contestate la legittimità. Violazione della legge. E il giudice amministrativo lo annulla. Una cosa specifica della competenza concorrente è il limite dei principi fondamentali. Ecco come diceva l'articolo 117. La regione emana per le seguenti materie e norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Quindi, nello schema molto astratto, ma architettonicamente ben disegnato, c'è una sottile critica alla scienza degli architetti, che sono molto bravi a costruire rendering, che sono i modelli, anche a disegnare case, palazzi, grattacieli, solo che chi ci abita dentro li maledice ogni giorno, perché sono costruzioni viste da fuori, viste in astratto. Anche questa è una costruzione architettonica, e infatti non ha retto. Qual era la logica? La logica che ci si immaginava era questa. Come dicevano le disposizioni transitorie della Costituzione, le regioni dovevano essere istituite entro il 31 dicembre del 48. Nel frattempo lo Stato doveva riformare la sua legislazione. Legislazione centralistica, se va bene, fascista in larga parte, doveva essere resa compatibile con l'ordinamento regionale. E come si poteva fare questo miracolo? Tramite l'emanazione di leggi che, materia per materia, avrebbero dovuto stabilire i principi fondamentali, la cornice. Infatti queste leggi si chiamavano leggi cornice, o leggi quadro, a seconda che prevalesse la traduzione del francese o la traduzione del tedesco. Ma l'idea è la stessa, una cornice di principi entro cui la regione poteva disciplinare il dettaglio, il che significa che il castello dell'autonomia legislativa delle regioni ordinarie si basava sulla distinzione, principio fondamentale, dettaglio. Gli obblighi internazionali sono evidenti perché gli obblighi internazionali sono assunti dallo Stato come soggetto giuridico di diritto internazionale e le regioni come ente derivato non avevano soggettività internazionale e quindi dovevano rispettare ciò che lo Stato faceva. Negli obblighi internazionali ovviamente confluivano poi anche gli obblighi comunitari, cioè gli obblighi imposti dall'adesione all'Europa. E questa era la gabbia dei limiti di legittimità posti in capo alla Corte Costituzionale. Ogni legge regionale veniva approvata dal Consiglio regionale, dopodiché prima della promulgazione veniva trasmessa al governo e il governo aveva 30 giorni di tempo per dire, per mettere il visto. Se non metteva il visto, rinviava la regione la legge con osservazioni e lo rinviava con dei telegrammi e la sommatoria tra il linguaggio telegrafico e quello burocratico rendeva questi messaggi di rinvio dei capolavori di lingue italiane. Governo abete osservato e tutta una serie di cose in codice. E con questo meccanismo lo Stato impediva il governo, con una decisione politica in Consiglio dei Ministri, impediva che la legge regionale, che non fosse rispettosa dei principi fondamentali e di tutto il resto, entrasse in vigore, perché finché non era vistata non poteva entrare in vigore. Una forma, come vedete, di veto e di regia sanzione, di sanzione governativa delle leggi regionali. Vedete quanta diffidenza nei confronti dell'autonomia regionale. Dopodiché questa legge regionale, se riapprovata dal Consiglio a maggioranza assoluta, poteva essere impugnata dal governo di fronte alla Corte Costituzionale prima che entrasse in vigore. Mentre le regioni potevano difendersi dalle leggi dello Stato solo impugnando leggi già in vigore, paralizzavano l'applicazione. L'impugnazione dello Stato paralizzava l'applicazione della legge regionale. L'impugnazione da parte della regione non paralizzava l'applicazione della legge dello Stato, c'è una forte asimmetria. E poi c'è un'altra cosa, il controllo di merito. È scritto qui, la regione emana nei limiti i principi fondamentali sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni. E qui interveniva un altro sistema di controllo. Il governo poteva impugnare le leggi regionali pur valide, perché rispettose dei principi fondamentali e degli altri limiti di legittimità, ma per questioni che riguardavano il merito politico della legge. Difficile immaginarsi degli esempi, ma lo possiamo anche, difficile immaginare vuol dire qualcosa, come vedremo, possiamo anche immaginarne uno, no? Lo Stato decide di fare una politica restrittiva dell'accoglienza degli immigrati, visto mai, c'è una regione che invece dice no, noi siamo di idee politiche completamente diverse, anzi apriremo tutta una serie di linee di sostegno per la casa, la sanità, la sanità sociale e così via. È chiaro che se una regione fa una politica del genere, sbilancia la politica dello Stato. Se lo Stato fa una politica restrittiva dell'assistenza sanitaria, quello che cerca di fare qualsiasi governo di centro, centrodestra, destra, cioè tutti, Che cosa succede? Succede che magari una regione dice no, io voglio far sta bene i miei cittadini e quindi continuo a dare ottimi livelli, anzi estendo i servizi sanitari. Con quale risultato? Che tutta Italia andrebbe a curarsi in quella regione, cosa che più o meno avviene spesso, no? Per cui, per questi motivi, il governo, non lamentando violazione di limiti di legittimità, ma contrasto di interesse politico, di indirizzo politico, porta la legge di fronte al Parlamento. Il Parlamento è, come dire, l'istanza massima politica rappresentativa in Italia. Il conflitto politico tra Stato e Regione viene risolto dal Parlamento nazionale. La cosa divertente è che mentre i controlli di legittimità sono stati, i giudizi sulla legittimità delle leggi sono stati una montagna, di impugnazioni di fronte al Parlamento non ce n'è stata neppure una. Cioè questo canale non ha mai funzionato. Mai. Il governo ha pensato di portare una legge regionale davanti al Parlamento. Questo è stato possibile attraverso quello che poi si chiamò la conversione del limite di merito in limite di legittimità, e fu benedetto della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si trovò una serie di cause promosse dal governo contro leggi regionali in cui le regioni sostennero, che qui la legge non viola limiti di legittimità, ma c'è una critica di merito politico e quindi doveva andare di fronte al Parlamento. E la Corte sviluppò un interessante e vincente, visto che poi è anche l'arbitro, argomentazione. Disse, vedete, tutte queste materie hanno una caratteristica, essere legate al concetto di interesse regionale. È vero che l'interesse regionale è citato solo per quanto riguarda tranvie, linee automobilistiche, viabilità, acquedotti, lavori pubblici. Lì è citato esplicitamente dal 117. L'etichetta sul flacone c'è scritto interesse regionale. Ma la stessa cosa va letta come se fosse implicitamente scritta in tutte le materie. Per cui quando si parla di fiere e mercati, si deve leggere fiere e mercati di interesse regionale. Dove c'è scritto questo? Non c'è scritto questo. Questa è giurisprudenza della Corte, interpretazione della Corte. E la Corte ha interpretato così soprattutto quando le regioni hanno incominciato a contestare, e lo hanno fatto dal primo giorno di nascita, quello che era l'interpretazione data dal governo di queste materie. Però, ma saltiamo una cosa e andiamo su un'altra slide, poi torniamo. Il ritaglio delle competenze è il titolo che si usava allora. Qual era il problema? Il problema è che queste etichette di materie erano etichette che dicevano niente. Cosa ci sta sotto fiere e mercati? Prendo la prima dell'elenco. Perché il mercato è il mercato dei fiori, è il mercato del pesce, sono le baracchine della frutta, sono anche il mercato, che so io, dei prodotti agricoli nazionali, il mercato del ortofrutticolo, il mercato finanziario è anche mercato, la borsa è mercato, fiere, la fiera di Santa Lucia e San Nicolò, dipende da come si chiama il prenatale, e la fiera sono anche quelle meraviglie del creato che sono le bancarelle per Natale, dove si vendono Gesù, con gli occhi a mandorla e così via, tutta rigorosamente di plastica. Fiere sono anche in Italia, a Verona, l'Expo è una fiera. Di fronte a questo problema, le regioni hanno incominciato ad alzare le orecchie, perché il governo è stato delegato, con la stessa legge che ha fatto finanziato l'avvio delle regioni, è stato delegare e emanare decreti con cui si doveva fare la ricognizione delle funzioni amministrative da trasferire alle regioni. E facendo questi decreti, quindi vi porto la sentenza, ma non vi porto il decreto di trasferimento. Facendo questi decreti delegati, il governo ha dato concretezza a queste etichette e ha detto che cosa stava dentro e cosa stava fuori. Per esempio, aveva detto che le fiere e i mercati sono solo quelli di interesse locale e regionale, con esclusione delle grandi fiere internazionali, che erano di livello superiore a quello della regione e quindi restava lo Stato. Questa è una delle prime sentenze che la Corte Costituzionale ha dato su questo argomento dopo l'istituzione delle leggi delle regioni ordinarie, e vedete come è scritto papale papale. Non si può affermare che per la definizione delle materie elencate nel 117 sia sempre sufficiente il ricorso a criteri puramente formali e nominalistici. Ma dove mai? Quello che è scritto non può essere interpretato sempre come è scritto, anche se l'articolo 12 delle preleggi questo dice, no? Prima cosa, il significato reso palese dall'uso del significato delle parole. Non si possono usare criteri puramente formali nominalistici, anche se nel testo costituzionale solo per alcune di esse materie viene espressamente indicato il presupposto di un sottostante interesse di dimensione regionale, per tutte vale la considerazione che, pur nell'ambito di una stessa espressione linguistica, non è esclusa la possibilità di identificare materie sostanzialmente diverse secondo la diversità degli interessi regionali o sovraregionali ed è suibile l'esperienza sociale e giuridica. Questo ha significato che la Corte, con le sue prime sentenze, ha decretato la disapplicazione di quello che il Costituente aveva messo come discrimine, l'etichetta. Le etichette significano poco perché vanno interpretate secondo il livello degli interessi. Per cui se la fiera o il mercato è di interesse regionale, va bene la competenza regionale. Se invece è di livello internazionale, allora no. Va interpretato come se fosse ritagliata la materia. La materia fiera è ritagliata secondo gli interessi. Per cui quando tu devi capire se la regione può occuparsi o meno di quel tipo di fiera, devi vedere se sta dentro nel ritaglio degli interessi regionali o va nella parte ritagliata degli interessi nazionali. Sono due materie diverse. Questa cosa ha provocato un risultato semplice, che le materie del 117 non significavano più niente. Quello che bisognava ricercare era dietro a quell'elenco il livello degli interessi. È un livello di interesse nazionale o interesse regionale? E vedete che se noi poniamo interesse nazionale a interesse regionale, abbiamo fatto fuori anche la distinzione tra controllo di legittimità e controllo di merito, perché il controllo di merito si basa proprio sull'interesse nazionale. Quando la regione viola l'interesse nazionale, dovrebbe il governo portarla di fronte al Parlamento. E infatti il governo la porta di fronte alla Corte Costituzionale dicendo: questa legge viola l'interesse regionale, cioè è fuori materia. La materia è ritagliata. Quindi non c'è più spazio per l'interesse nazionale come limite di merito. Tutto viene riassorbito nel limite di legittimità. Tanto è vera questa cosa che dopo i decreti di trasferimento del 72 c'è stato un grosso nuovo trasferimento, un altro decreto di trasferimento con precedente legge di delega nel 77, questo è stato studiatissimo, è stata fatta una commissione presieduta da Giannini, eccetera, per cui sulle stesse materie, a distanza di pochi anni, il governo ha trasferito altre funzioni alle regioni. Le materie erano le stesse, le funzioni sono cambiate. E qui vedete che c'è una definizione di fiere e mercati. Tutte le strutture, le servizi, attività, l'istituzione, l'ordinamento e svolgimento, disposizione, mostre agricole, industriali, commerciali, anche gli oggetti d'arte di mercato e l'ingrosso, sono di competenza dello Stato, ritaglio. Gli enti fiere internazionali di Milano, Bari e Verona, ferme le qualificazioni già riconosciute, le esposizioni universali, la formazione, la tenuta del calendario delle fiere, eccetera. Anche qui forbici, e si è nuovamente ritagliata la materia, trasferendo un pezzo in più alle regioni e trattenendo un pezzo più piccolo allo Stato. Nel 98, governo Prodi, ministro Bassanini, che è uno dei stati, da giovane studiava le regioni sul serio, era un professore universitario, ancora professore universitario in pensione. Ecco che nel 98 c'è un nuovo trasferimento di funzioni, ancora sulle stesse materie. L'etichetta era ancora sempre la stessa, nel 2001 è stata cambiata, ma allora era ancora l'etichetta fiere e mercati, e il trasferimento nuovamente individuato le funzioni regionali separandole dai compiti conservati allo Stato. L'esposizione universale, il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche e così via. Vedete che buffo? Cioè la Costituzione ti dà etichette. Queste etichette sono come le righe di campo, in qualche modo, di una partita di tennis, in cui la Corte Costituzionale, il giudice di serie, e sta lì a vedere se la palla è dentro e fuori, a chiamare l'out. Però questa riga di campo improvvisamente viene confusa dai decreti di trasferimento, che la sposta un po' da una parte e un po' dall'altra. E la Corte stessa dice che quella riga di campo non è quella che voi vedete segnata nel campo, ma va valutata in base se prevale l'interesse nazionale o quello statale. Cioè il giudice di sedia che dice, tirate via quella riga, chiamo io l'out. E come fa a chiamare l'out? Se non c'è la riga, palla bella, palla brutta, ah no, quel colpo è un po' sporcato, no, non te la do buone. Capite che cambia completamente il gioco che i nostri costituenti avevano disegnato architettonicamente in maniera splendida, con delle righe precise e distinguendo il merito dalla legittimità e riservando al giudice di sedia la legittimità. E invece lo stesso giudice di sedia ci ha aiutato a trasformare questa partita, che è diventata totalmente basata sul livello dell'interesse. Un giudice può capire qual è il livello dell'interesse? Questa è la vera domanda. Cioè c'è uno strumentario in possesso di un giudice, la Corte per il momento la definiamo giudice, poi vedremo che cos'è. Ma la possiamo immaginare che un giudice decida se una cosa è di interesse nazionale o di interesse regionale? Con quali parametri? Nessuno. È che il giudice giudica su precedenti decisioni dello Stato. È lo Stato che fa la legge che invade il campo regionale, è lo Stato che impugna la legge che secondo lui esorbita dal campo regionale. Per cui la prima partita, la prima mossa è in mano al governo. Al governo nazionale, è lui che decide di far giocare la Corte Costituzionale, di chiamare in gioco la Corte Costituzionale. E a questo punto la Corte Costituzionale è influenzata da decisioni politiche del governo. E con quali strumenti giuridici un giudice può dire che il governo sbaglia nel valutare gli interessi, visto che è il suo compito valutare gli interessi? Voi capite che in questo modo la partita autonomia regionale è completamente stata affidata all'indirizzo politico del governo. Per cui arrivata alla fine degli anni 2000 le regioni hanno detto, ma noi che cosa ci stiamo a fare? Bisogna ridisegnare le regole del gioco, e vedremo come sono state ridisegnate.